Laudetur Jesus Christus.
Venerdì 7 febbraio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Israele colpisce due siti militari in Libano, la Russia respinge una controffensiva ucraina a Kursk, si lavora per un incontro tra Trump e Putin, 3.000 morti nella Repubblica Democratica del Congo per l'offensiva dei ribelli dell'M23. Sono le 8:33 secondi, buongiorno da Gianmarco Murroni. L'esercito israeliano ha reso noto di aver colpito con un raid aereo due siti in Libano in cui Hezbollah stava immagazzinando armi, in violazione del cessate il fuoco raggiunto a novembre. Intanto continua a far discutere la proposta del presidente Trump sul futuro di Gaza. Roberta Barbi.
In un raid aereo nel sud del Libano, le forze di difesa israeliane hanno affermato di aver distrutto due depositi in cui Hezbollah stava stoccando armi in aperta violazione al cessate il fuoco raggiunto con Israele nel novembre scorso. Intanto continua a tenere banco la proposta del presidente americano Trump sul futuro della striscia di Gaza. Il numero uno della Casa Bianca ha parlato di sfollamento volontario dei palestinesi dall'area per essere trasferiti nei paesi della regione, dopodiché gli USA realizzeranno nel territorio un immenso complesso residenziale, previa naturalmente la smilitarizzazione di Gaza nell'era successiva ad Hamas. L'ipotesi potrebbe essere vista con favore da Israele, con il premier Netanyahu che, dopo aver incassato il sostegno incondizionato dal Senato americano e rassicurazioni sul divieto che l'Iran ottenga armi nucleari, l'ha definita la prima idea originale degli ultimi anni e reputa che per realizzarla non sia necessario neppure l'impiego di truppe americane a Gaza. Il piano Trump comunque continua a sollevare le proteste della comunità internazionale, che sostiene la soluzione a due stati. Oltre al no dei palestinesi, c'è anche quello dei paesi arabi che dovrebbero accoglierli.
Nelle ultime ore la Russia ha respinto una controffensiva a sorpresa dalle forze ucraine nella regione di Kursk, dove si combatte da circa 6 mesi. Intanto, mentre Francia e Olanda consegnano nuovi aerei da guerra a Kiev, sembra avvicinarsi un incontro tra Trump e Putin. Il servizio di Luca Collodi.
Parigi ha annunciato di aver consegnato i primi caccia a Kiev e l'Olanda di aver inviato altri F-16 di fabbricazione americana. Trump ha intanto ribadito che la sua amministrazione sta lavorando duramente, sta facendo progressi per mettere fine alla guerra, mentre il suo inviato per l'Ucraina e la Russia ha respinto la possibilità che l'Ucraina si possa dotare di armi nucleari come garanzia di sicurezza in vista di un accordo di pace se non le sarà consentito di entrare nella NATO. Il portavoce del Cremlino ha ribadito la disponibilità di Putin a trattative con Kiev, anche se Mosca continua a considerare illegittimo come presidente Zelensky. Il presidente della Camera Bassa del Parlamento di Mosca ha inoltre sottolineato che sono in fase avanzata i preparativi per un vertice tra Putin e Trump che potrebbe tenersi entro marzo. In discussione, sempre secondo il presidente della Duma, l'Ucraina, il Medio Oriente e in generale le questioni di politica mondiale e delle relazioni internazionali nel prossimo futuro.
Non regge il cessate il fuoco nell'est della Repubblica Democratica del Congo. I ribelli del movimento M23 hanno infatti lanciato una nuova offensiva contro le forze armate congolesi, rompendo di fatto la tregua da loro stessi proclamata il 3 febbraio. Monica Corna, rappresentante del Volontariato Internazionale per lo Sviluppo in Repubblica Democratica del Congo, raggiunta telefonicamente a Goma da Stefano Leccinski, conferma la drammatica situazione umanitaria in tutta la regione del Nord Kivu.
Questi combattimenti hanno dato sicuramente parecchi effetti negativi sulla città, tra cui morti, si parla di 3.000, tanti feriti, ma soprattutto un impatto sulla vita della città molto molto importante, nel senso che per una settimana siamo rimasti senza luce, senza acqua e senza contatti col mondo esterno, siamo stati completamente isolati, quindi questo ha creato ancora di più la paura, che già era altissima rispetto alle bombe, alle armi, mitragliatrici, fucili che passavano sulle nostre teste.
La presenza umanitaria che era nell'area è ancora presente o hanno lasciato?
No, si è ridotta a pochissimo, cioè proprio poca, ma anche perché in questo momento non puoi far nulla, nel senso che non è una città che si vive alla giornata, ecco.
E andiamo in Vaticano. Diffuso ieri il messaggio del Papa per la giornata mondiale missionaria del 19 ottobre sul tema missionari di speranza tra le genti. Francesco esorta la Chiesa a perseverare nell'opera evangelizzatrice pur nelle persecuzioni e nelle proprie imperfezioni cadute a causa della debolezza dei singoli membri. Antonella Palermo.
In un mondo che nelle società più avanzate mostra gravi sintomi di crisi dell'umano, il Vangelo vissuto in comunità può restituirci un'umanità integra, sana, redenta. È il cuore del testo del Papa che invita a porsi tutti sotto la guida dello Spirito inviato a rianimare la speranza in un mondo su cui gravano ombre oscure. Bisogna usare prossimità, soprattutto dove lo sviluppo tecnologico esalta l'individualismo. È l'esortazione del Pontefice che insiste sul diffuso senso di smarrimento emergente, soprattutto nelle società più avanzate. Siamo interconnessi ma non in relazione, ripete. L'efficientismo, l'attaccamento alle cose, alle ambizioni, ancora le sue parole, ci inducono ad essere incapaci di altruismo. Guardare agli emarginati, spesso, dice, saranno loro a insegnarci a vivere con speranza. E nel ricordo del venerabile cardinale Van Thuan, per il quale preghiera ed eucaristia furono sostegno forte in carcere, raccomanda di affidarsi soprattutto ai salmi. È questa la prima azione missionaria.
I cristiani divisi sono cocci da riunire in un'unica fede, una chiamata alla comunione, quella che Papa Francesco ha rivolto ai giovani sacerdoti e monaci delle chiese autocefale orientale ricevuti ieri mattina a casa Santa Marta. Si terrà sabato e domenica 8 e 9 febbraio il giubileo delle forze armate di polizia e di sicurezza. Sabato l'iniziativa delle forze armate in Piazza del Popolo a Roma, l'incontro tra gli ordinari militari di tutto il mondo e domenica la messa in Piazza San Pietro. Sul significato del giubileo delle forze armate ascoltiamo Monsignor Sergio Siddi, vicario generale dell'ordinariato militare per l'Italia.
Per le forze armate, come penso per tutta l'umanità, è quella legata al fatto che il giubileo è davvero un momento forte, importante, nel quale ci si ferma per un momento per rivedere un po' anche noi stessi. E quindi anche per le forze armate il giubileo diventa questo momento nella quale ci fermiamo con la gioia e l'importanza di rinnovarci.
Monsignor Siddi, si possono unire il valore della pace con l'uso delle armi?
Non con l'uso delle armi. Il valore della pace anche per le forze armate è un qualcosa che è legata al significato profondo che ha l'altro che è davanti a te, che non è il nemico ma è l'uomo.
L'ordinariato militare è una diocesi. Qual è il ruolo dei cappellani militari?
Così come è scritto, diremmo che come un parroco. I nostri cappellani militari non soltanto danno quella testimonianza della vita cristiana, ma io credo che tra i valori principali di un cappellano oggi per i giovani militari con le stellette sia proprio quello di saper ascoltare.
L'Iran condanna le nuove sanzioni finanziarie statunitensi contro entità accusate di vendere greggio iraniano alla Cina. La decisione della nuova amministrazione statunitense di esercitare pressioni sulla nazione iraniana impedendo il commercio legale con i suoi partner economici è una misura illegittima, illegale e violenta, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Gennaio 2025 è stato il mese più caldo a livello globale, con una temperatura media dell'aria di 13,23 gradi, 0,79 gradi in più rispetto alla media di gennaio nel periodo 1991-2020. Sono i dati rilevati dal servizio Copernicus. Alessandro Guarasci ha sentito Sante Laviola dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima, CNR ISAC.
Diciamo che abbiamo chiuso l'anno 2024 con, ahimè, il superamento del grado e mezzo, che ricordiamo essere la soglia di riferimento e di buon senso, mi passi il termine, suggerita proprio dagli accordi di Parigi. La soglia non superamento per non arrivare ai 2 gradi, che è la soglia, diciamo, vera e propria per avere delle conseguenze piuttosto drammatiche. Il 2025, quindi gennaio 2025, si apre sulla scorta della chiusura dell'anno precedente.
Ci sono aree del pianeta che sono in qualche modo più a rischio delle altre? Pensiamo al Mediterraneo, che in qualche modo è un sistema chiuso.
Il Mediterraneo è una delle aree più a rischio del pianeta. Diciamo che le aree a rischio vengono etichettate con un termine tecnico, hotspot, e all'interno del Mediterraneo c'è l'Italia. L'Italia è uno dei paesi nell'hotspot mediterraneo che è un ulteriore hotspot. Noi abbiamo il grado e mezzo ormai da diverso tempo.
Per ora è tutto da Gabriele Di Domenico in regia e da Gianmarco Muroni in studio. Grazie per l'attenzione. L'informazione torna alle 9.